Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il 47esimo non sarà un volto nuovo perché è quello del 45esimo. L'ex presidente statunitense Donald Trump torna trionfante alla Casa Bianca. Una vittoria chiara con la maggioranza dei grandi elettori e quella dei votanti e con i repubblicani che si sono rafforzati al Congresso. Quali le ragioni di questo trionfo? Dove ha fatto bene Donald Trump e dove ha fatto male Kamala Harris? Nel giornale avremo analisi e commenti e anche uno sguardo alla reazione per ora positiva dei mercati, ma anche le preoccupazioni per la futura indipendenza della Federal Reserve. Legge antiburca, definite le regole di applicazione con le eccezioni, così entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo. Calcio Champions League questa sera, Gelsenkirchen, la sfida tra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e lo Young Boys.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Insomma, la notte elettorale americana si è rivelata più breve del previsto. Donald Trump ha conquistato almeno 277 grandi elettori, superando la soglia dei 270 necessari per ritornare alla Casa Bianca. La vittoria è data per certa, quindi, anche se lo spoglio delle schede è ancora in corso, il candidato repubblicano, come abbiamo sentito, l'aveva già rivendicata 4 ore fa, erano da poco passate le 8 in Svizzera. Allora, andiamo nel dettaglio dei numeri, lo facciamo con Naima Chicherio qui con me in studio.
Sì, i dati della Associated Press, l'agenzia di stampa americana, indicano che Trump ha incassato al momento quasi 71 milioni di voti, mentre le schede a favore di Kamala Harris sono poco più di 66 milioni. Donald Trump al 51% si è quindi aggiudicato il voto popolare e questa è una novità rispetto al 2016, quando è stato eletto lui, ma la più votata era stata invece Hillary Clinton. A contare, come sappiamo, è l'esito nei singoli stati. Non abbiamo assistito a colpi di scena rispetto ai sondaggi, che però, essendo stato un testa a testa fino all'ultimo, qualche incertezza la lasciavano. E questo è soprattutto vero per i cosiddetti swing states, gli stati in bilico, che sono 7 e che sono stati il vero terreno di scontro fra i due candidati. I primi a colorarsi di rosso, il colore dei repubblicani, questa notte sono stati North Carolina, Georgia e Pennsylvania. Un'ora fa circa è stata ufficializzata la sua vittoria anche nel Wisconsin, che di misura i sondaggi attribuivano a Kamala Harris. Restano ancora 3 swing states che per il momento sono rosa, stanno ancora contando le schede, ma anche qui dovrebbe vincere Trump, quindi non solo in Arizona e Nevada, ma anche in Michigan, che come il Wisconsin fino a ieri era blu democratico. Da notare che 8 anni fa Trump aveva già strappato questi due stati, Wisconsin e Michigan, ai democratici, che qui vincevano da decenni.
Trump ha quindi nuovamente abbattuto parte del cosiddetto Blue Wall, il muro blu costituito da 18 stati democratici, definita vittoria storica anche però per altro.
Sì, i repubblicani hanno conquistato 2 seggi in più al Senato, di cui si sono quindi aggiudicati la maggioranza con 51 membri su 100. Ne hanno ripreso il controllo dopo 4 anni e il Senato gioca, come sappiamo, un ruolo cruciale, ad esempio nella nomina dei giudici della Corte Suprema. Quanto alla Camera dei rappresentanti, l'altro ramo del Congresso americano, con 197 membri, i repubblicani sono in vantaggio. I democratici per ora hanno 180 deputati, ma i risultati definitivi non dovrebbero arrivare oggi. Se i repubblicani avranno anche qui la maggioranza, oltre che il voto popolare, il maggior numero di elettori al Senato, allora Trump avrà veramente sbancato, lo ha già rivendicato forte e chiaro, mentre in campo democratico al momento è silenzio assoluto.
Sì, grazie dunque a Naima Chicherio. Questi dunque i numeri della schiacciante vittoria di Donald Trump, una vittoria molto più netta di quanto tutti i sondaggi lasciassero prevedere alla vigilia. In collegamento da Washington ora ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Tu hai seguito per noi, per la Rete 1, non solo la notte elettorale ma tutta la campagna presidenziale. Ti chiedo allora, com'è possibile spiegare una disfatta di queste proporzioni per Kamala Harris e per tutto il Partito Democratico?
Beh, le ragioni sono evidentemente tante, altrimenti non si potrebbe spiegare una sconfitta di proporzioni epocali. In primo luogo direi che Kamala Harris non è riuscita in soli 100 giorni a offrire una risposta convincente e coerente a due grandi preoccupazioni degli dei cittadini americani: l'impatto dell'inflazione sul costo della vita e l'immigrazione illegale. E questa debolezza ha contribuito a erodere il consenso verso i democratici delle minoranze razziali, ispanici e afroamericani, sempre più attratti da Trump e dall'orbita repubblicana, ritenuti più capaci, a torto o a ragione, di rispondere meglio alle aspettative economiche della popolazione. In secondo luogo, Harris e i democratici, forse un po' illusi dal successo nelle ultime midterm, hanno puntato molto, forse troppo, sui diritti riproduttivi delle donne, sulla minaccia per la democrazia, argomenti che però non hanno fatto breccia, come era auspicabile, tra elettori moderati e indipendenti. E infine Kamala Harris ha cercato di proporsi come il volto del cambiamento, ma lo ha fatto senza smarcarsi a sufficienza dalle scelte politiche di Joe Biden, e con un presidente decisamente impopolare questo si è rivelato una zavorra elettorale letale per la sua candidatura.
Si andrà detto dei demeriti, degli errori dei democratici, non si può non parlare di Donald Trump, che come già nel 2016 è stato capace di intercettare meglio dei suoi rivali umori e paure dell'elettorato americano.
Beh, certo, piaccia o non piaccia, ieri notte Donald Trump ha realizzato un vero e proprio capolavoro politico, il più spettacolare comeback della storia americana. 4 anni fa, ricordiamo, dopo l'assalto a Capitol Hill, Trump era considerato finito alla stregua di un paria, scaricato anche da una parte dell'establishment del suo partito, del Partito Repubblicano. E invece Trump è risorto, è tornato e non soltanto ha vinto le elezioni, ma per la prima volta ha conquistato anche il voto popolare, ampliando la base elettorale di un partito che soltanto una decina di anni fa sembrava quasi condannato a diventare un partito di minoranza e che oggi è diventato più che un partito, quasi un culto maggioritario dentro il paese. E Trump lo ha fatto incredibilmente, facendosi portatore di un messaggio divisivo, cupo, rancoroso, così lontano dal proverbiale ottimismo, dal senso della decenza degli americani. Ecco, è come se in appena 10 anni Trump sia riuscito a modificare il codice genetico del paese, rendendo una maggioranza di elettori indifferente al 6 gennaio, all'assalto al Congresso, ai processi penali, alle condanne, alla volgarità, alla violenza retorica. Se questa è la via per rifare grande l'America, beh, lo scopriremo nei prossimi 4 anni.
Sì, Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti in diretta da Washington. Donald Trump tornerà dunque alla Casa Bianca 4 anni dopo, torna in forma rafforzata perché ha vinto in praticamente tutti gli stati in bilico, ha ottenuto la maggioranza popolare dei voti, ma chi è che soprattutto lo ha sostenuto? Io saluto Lorenzo Pregliasco, professore all'Università di Bologna, esperto di comunicazione politica e opinione pubblica. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, prima del voto i sondaggi ipotizzavano una spaccatura tra il voto femminile e quello maschile. Si è davvero realizzato questo divario di genere, uomini che hanno votato per Trump e donne per Harris?
Sì, si è confermato questo scenario che correttamente i sondaggi avevano misurato: 10 punti di scarto a favore di Trump tra gli uomini, 10 punti di scarto a favore di Harris tra le donne. Quindi uno scarto importante di 20 punti, forse però inferiore a quello di cui aveva bisogno Kamala Harris se puntava sull'elettorato femminile per poter prevalere.
Trump ha avuto il sostegno dunque del maschio bianco, ma io credo che c'è stata conferma di questo, ma non era sufficiente. Quali sono le categorie nuove di elettorato che invece è riuscito a conquistare?
Trump per esempio è cresciuto molto rispetto al 2020 nell'elettorato non bianco, quindi tra gli afroamericani ha recuperato circa 15 punti, capiamoci, hanno votato in grandissima parte per i democratici gli afroamericani, ma Trump ha recuperato circa 15 punti e poco meno ha recuperato tra gli ispanici, tra gli elettori, i cosiddetti latinos, che anche qui era qualcosa che avevamo visto, analizzato, discusso, che era stato captato nei sondaggi degli ultimi mesi, e ci si interrogava su quanto effettivamente poi Trump sarebbe riuscito a trasformare in realtà questo recupero tra le minoranze afroamericani e ispanici. I risultati ci suggeriscono che sia riuscito in questo non semplice compito.
E questo dunque era un primo identikit dell'elettore che ha rimandato alla Casa Bianca Donald Trump. Io ringrazio Lorenzo Pregliasco, professore all'Università di Bologna, per questo suo contributo. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Prossima ospite del radiogiornale è Luisa Lambertini, rettrice dell'Università della Svizzera Italiana, esperta di finanza internazionale. È stata peraltro anche consulente di diverse banche centrali, quella europea, la BCE, quella statunitense, la Fed, quella svizzera, la BNS. Trump torna dunque alla Casa Bianca con un congresso favorevole. Le prime reazioni dei mercati, a parte le borse cinesi, sono positive. Perché?
Ma innanzitutto la borsa americana aveva già anticipato una vittoria di Trump, per cui mi aspetto che ci sia una risposta positiva quando apriranno le borse americane, ma gran parte di questo era già stato fattorizzato prima, risposta positiva da parte degli indici europei e giapponesi, chiaramente l'indice cinese invece piatto o negativo, perché le politiche che Trump ha promesso sono sicuramente incentrate su tariffe e su limiti al commercio, soprattutto rivolte verso la Cina e verso quindi le attività e le importazioni che vengono dalla Cina.
Detto dei mercati finanziari e delle borse, si sta rafforzando anche il dollaro, e questo cosa ci dice?
La previsione è quella di una serie di politiche economiche che potrebbero andare a rafforzare il dollaro, quindi probabilmente incentrate almeno con l'idea di andare a ridurre dei deficit commerciali. La realtà, le teorie economiche, tanta analisi empirica dimostra che tariffe e altri impedimenti commerciali non hanno un effetto chiaro sul deficit commerciale, quindi fra la differenza fra esportazioni e importazioni. È chiaro che ci si basa ancora su reazioni previsive, e ciò che succederà in realtà lo vedremo nei prossimi 4 anni.
Proprio domani è in agenda una riunione della Federal Reserve, sono attese decisioni sui tassi di interesse. L'elezione odierna cambia le carte in tavola o le sue decisioni, i suoi ragionamenti appunto della Fed seguono logiche più a medio-lungo termine?
Le decisioni della Fed sono dettate da dati economici, più precisamente dalle previsioni dell'andamento dell'inflazione, inflazione che è scesa, che al momento è al 2,1%, quindi vicinissima al target che si pone la Banca Centrale Americana, e sullo stato dell'economia che statunitense, che al momento è estremamente buono, con una disoccupazione al 4% e un tasso di crescita al 2,8% annualizzato. Quindi io credo, sono sicura che la Federal Reserve prenderà le sue decisioni sulla base dei dati economici sui quali normalmente si basa, sulle previsioni dei suoi modelli. Andando più in là, non lo so, si vedrà se ci saranno dei cambiamenti nell'ambito dei vertici della Federal Reserve.
Donald Trump in campagna elettorale aveva lasciato intendere di voler esercitare un'influenza delle pressioni sulla Fed, di voler dire la sua sulla politica monetaria. È a rischio l'indipendenza della Banca Centrale statunitense?
Quando un presidente o un presidente molto vicino ad essere riconfermato presidente parla di voler avere un'influenza su una politica che tanti anni di sforzi hanno reso indipendente dal governo, è sempre un segnale negativo. Ci auguriamo tutti, gli economisti e anche non economisti, che la Federal Reserve resti indipendente, che possa fare il suo lavoro, perché una politica monetaria deve avere degli obiettivi chiari, come sono specificati adesso, e cominciare a mischiarli con gli obiettivi politici sarebbe sicuramente un passo indietro piuttosto che un passo avanti.
Luisa Lambertini, rettrice dell'Università della Svizzera Italiana. Ora coinvolgo Anna Riva, nostra corrispondente a Berna. Che cosa significa per la Svizzera un secondo mandato del cosiddetto tycoon?
In apertura citerei Raoul Sagal, a capo della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. Riducendo all'osso il suo messaggio è, e cito la Handelszeitung, i vantaggi per l'economia svizzera con Harris sono stabilità e zero dazi doganali, gli svantaggi la regolamentazione e le tasse. Con Trump, invece di positivo, ci sono la deregolamentazione e un calo delle tasse, ma in compenso dazi e craziness, fine citazione. E craziness, pazzia, trovo riassuma bene l'imprevedibilità di Donald Trump. Dunque, Donald Trump, per ipotizzare le conseguenze di una sua presidenza per la Svizzera, è bene forse rivedere il suo primo mandato. Non è semplice in questo senso fotografare i rapporti con la Confederazione durante quel periodo. Partirei quindi dalla cosa più tangibile, l'accordo di libero scambio tra la Confederazione e gli Stati Uniti.
Sì, un accordo di cui si parla da decenni, che però stentava e stenta a vedere la luce.
Esatto, gli ambienti economici deplorano questo arrancare. Secondo l'istituto di ricerca Avenir Suisse, un'intesa di questo tipo potrebbe far aumentare gli scambi di merci di oltre 14 miliardi di franchi all'anno nel giro di 5 anni, dati questi del 2019. Questo andrebbe a inserirsi, va detto, in relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati Uniti, le due cosiddette sister republics, già di enorme importanza. Gli Stati Uniti sono il nostro secondo partner commerciale dopo la Germania, il primo in termini di esportazioni. L'anno scorso la Confederazione ha esportato oltreoceano per quasi 57 miliardi di franchi. Dunque, dicevo, l'accordo di libero scambio sarebbe quindi un tassello ulteriore, quasi a coronamento di queste relazioni. E sotto Trump sono stati compiuti reali progressi in questo senso, anche grazie all'ambasciatore a Berna Edward McMullen. Poi però, con Joe Biden, il dossier è scomparso dai radar di Washington, tornando in qualche cassetto. Con un secondo mandato di Trump forse si potrà tornare a parlarne.
Spesso si sente dire che con una presidenza repubblicana le cose per la Svizzera sono più semplici, meno invece con i democratici al potere.
Sì, e si cita la fine del segreto bancario con il democratico Barack Obama o l'introduzione della tassazione minima globale per le imprese sotto l'altrettanto democratico Joe Biden. Questa è una visione da prendere però con estrema prudenza, secondo diversi esperti. In fin dei conti sono poi le singole persone all'interno di amministrazioni e ambasciate a fare una grande differenza. Certo, ovviamente i due partiti repubblicani e democratici e di conseguenza i due candidati Trump e Harris portano certamente in dote valori e obiettivi differenti, l'abbiamo detto, con Trump isolazionismo, dazi e imprevedibilità di qualsiasi tipo, quindi anche diplomatica, con Harris invece ci sarebbero state una certa continuità e una maggiore prevedibilità. Diversi esperti e rappresentanti economici, questo però va sottolineato, tuttavia relativizzano dicendo che è piuttosto indifferente per l'economia mondiale e quindi anche svizzera chi sia l'inquilino della Casa Bianca. Concludo brevissimamente evocando le congratulazioni a Donald Trump arrivate poco fa della presidente della Confederazione Viola Amherd, che ha ricordato in un tweet le ottime relazioni economiche e scientifiche tra Svizzera e Stati Uniti, ha poi detto di non vedere l'ora di continuare a collaborare sulla base dei valori e degli interessi comuni.
Si arriva dunque in diretta da Berna le relazioni tra Svizzera e Stati Uniti in prospettiva e poi le congratulazioni che sono appena giunte, che tu ci hai restituito, di Viola Amherd, presidente della Confederazione. Ma tra i primi a felicitarsi con Trump per la sua elezione è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Michele Giorgio, che è nostro collaboratore a Gerusalemme, si è concretizzato con questa elezione lo scenario migliore per il governo dello Stato ebraico?
Sì, senza alcun dubbio, è andata proprio così e Netanyahu non ha certo nascosto la sua grande felicità, ha parlato della vittoria di Trump come del più grande ritorno della storia e di una forte ripresa della grande alleanza tra Stati Uniti e Israele, quasi come se tutto ciò che è avvenuto nell'ultimo anno e negli anni anche precedenti con Joe Biden e Kamala Harris non fosse stata una grande alleanza tra Israele e Stati Uniti. E, tra l'altro, Netanyahu non era stato così sollecito nel 4 anni fa quando le elezioni le aveva vinte Joe Biden, quindi sicuramente per Netanyahu e il suo governo di destra estrema religiosa il risultato ottenuto da Donald Trump, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è chiaramente un traguardo non isperato ma sicuramente nel quale al quale sognavano i leader israeliani.
Sì, l'amministrazione Biden ha spesso criticato la strategia israeliana a Gaza, poi la mancanza di aiuti nella striscia, però non ha tolto il sostegno di Israele. Che cosa cambierà ora con il ritorno di Donald Trump?
È proprio questo il punto, cioè l'amministrazione Biden, il presidente e anche la vicepresidente hanno sicuramente sostenuto Israele ma hanno commesso quello che da parte israeliana, o meglio per essere più precisi da parte del governo Netanyahu, è stato un grande errore, anche come dire un affronto nei confronti di Israele, cioè hanno criticato spesso le sue politiche e hanno anche condannato le stragi di civili palestinesi più volte anche in queste ultime ore. Nei giorni scorsi l'amministrazione Biden ha chiesto a Israele di permettere i rifornimenti umanitari per i palestinesi a Gaza, soprattutto nel nord, e Israele ha sempre risposto in realtà la sua politica non è contro i civili palestinesi, nonostante l'altissimo numero di morti, ma solo contro Hamas, e che farà di tutto per assistere i civili palestinesi. Quindi queste critiche americane non sono mai state accettate di buon grado da Netanyahu, e adesso ovviamente ciò che si aspetta da Trump è che non ci siano queste critiche.
Michele, veniamo all'altra grande notizia delle ultime ore, notizia di ieri sera, che è il licenziamento da parte di Benjamin Netanyahu del ministro della difesa Yoav Gallant. Il paese lì attorno a te come sta reagendo?
Beh, ci sono state manifestazioni di protesta un po' ovunque, a Tel Aviv e a Gerusalemme, anche con numerosi arresti da parte della polizia. Molti non accettano questa decisione presa da Netanyahu quasi all'improvviso, anche se in realtà il licenziamento di Yoav Gallant è stato sempre in aria. Ricordiamo che Netanyahu l'aveva già licenziato nel 2023, quando Gallant, che è un suo compagno di partito, aveva criticato la riforma della giustizia avviata dal governo. Adesso è arrivata la resa dei conti, però non tutti i giochi sono fatti. Ad esempio la Corte Suprema ha ordinato oggi a Netanyahu di rispondere entro domani a mezzogiorno proprio sul licenziamento di Gallant, in seguito alla petizione presentata da due associazioni per la qualità del governo, per la democrazia. E quindi ricordiamo anche che Netanyahu, oltre alla vicenda Gallant di queste ultime ore, deve anche guardarsi dal cosiddetto WikiLeaks, questa fuga di notizie di intelligence molto importanti riguardante proprio la guerra a Gaza, che il primo ministro, qualcuno sospetta, avrebbe utilizzato a suo vantaggio per evitare un accordo che avrebbe portato alla liberazione degli ostaggi. Quindi non tutti i giochi sono fatti.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Ora dall'interno entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio la nuova legge federale che per tutti i cantoni vieterà la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici, altrimenti conosciuta come legge anti-burca. Lo ha deciso il Consiglio federale, definendone pure eccezioni e importi sanzionatori. Giampaolo Driussi da Berna.
100 franchi pagabili immediatamente sotto forma di multa disciplinare, fino a 1000 franchi in caso di rifiuto, mediante procedura ordinaria. Sono le sanzioni previste per chi dal 1 gennaio 2025 verrà trovato col viso coperto nei luoghi accessibili al pubblico, con burka, niqab, passamontagna o altro ancora. Entrata in vigore e sanzioni delle norme di principio approvate in votazione popolare nel marzo 2021 sono state decise oggi dal Consiglio federale, che ne ha pure definito le eccezioni. Il divieto di dissimulazione annullare il viso non si applicherà sugli aerei, negli edifici consolari e diplomatici, nessuna sanzione nei luoghi di culto. La copertura sarà inoltre ammessa per motivi di salute, sicurezza e protezione dalle condizioni climatiche, per usanze locali, così come in occasione di spettacoli artistici e di intrattenimento. Un'ultima eccezione che promette discussioni e che di sicuro necessiterà di giurisprudenza è stata introdotta per la protezione personale nell'ambito dell'espressione delle libertà d'opinione e di riunione, a condizione che la circostanza sia stata previamente autorizzata dalle autorità e che la sicurezza e l'ordine pubblici non ne siano pregiudicati. In altre parole, ci sarà da definire quando saranno permessi passamontagna, maschere o foulard coprenti il volto durante le manifestazioni di piazza.
La Imerys, l'azienda di Bodio e Bironico leader nella produzione di grafite, ha avviato una nuova consultazione con i sindacati a rischio. Questa volta ci sono 25 posti di lavoro su un totale di 227 dipendenti. Alla fine dello scorso anno, dopo una trattativa con i sindacati, erano state licenziate 13 persone più altre 6 a gennaio. La direzione, nel comunicato diramato questa mattina, specifica che la ristrutturazione prevista è dovuta a cambiamenti strutturali e organizzativi divenuti necessari. Da nostre informazioni, gli eventuali licenziamenti concernerebbero il settore impiegatizio e amministrativo e toccherebbero principalmente la sede di Bodio. E con questo è tutto per questa edizione praticamente monotematica consacrata al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.